perché è così rilevante la costituzione delle parti? E in secondo luogo, perché è così ristretto l'accesso delle parti? Cominciamo da questo secondo problema. Voi studierete nei prossimi anni, studiando le varie procedure, che l'interesse delle parti, l'interesse ad agire, l'interesse a costituirsi in giudizio, è un meccanismo fondamentale del processo. Anzi, è un meccanismo fondamentale del diritto d'azione. Se Tizio costruisce un terrazzino abusivo a casa sua e voi passate là e lo vedete, non potete agire contro di lui, perché non ne avete interesse. Il vostro interesse deve essere un interesse attuale e concreto. È diretto. Se siete il suo vicino, potete agire, sempre che questo vi porti un danno. Ma se siete un passante, non potete agire per gli abusi edilizi e altre cose. Non è consentito perché non avete un interesse personale. Personale, attuale e concreto. E questo limita moltissimo l'accesso alla giustizia, tanto è vero che la legislazione ha consentito, per esempio, ma di recente, relativamente di recente, di costituirsi in giudizio alle associazioni ambientalistiche, alle associazioni dei consumatori, proprio a tutela di interessi che sono interessi collettivi, non interessi individuali. L'interesse individuale è motivo d'azione. Costruisce un balconcino, vi impedisce di la visuale e di stendere il bucato, potete agire se siete il suo vicino, se no non avete un interesse individuale. L'interesse ambientale, paesaggistico e così via è un interesse collettivo o sociale. E proprio per consentire che questi interessi entrino in una struttura processuale, la legislazione ha consentito un certo allargamento ad alcune associazioni riconosciute appositamente nell'albo di agire in nome di interessi collettivi. Dovete essere interessati, controinteressati all'atto amministrativo, per esempio. Se viene negato un esame a uno di voi, è chi è interessato che può agire, non gli altri. Magari uno dice, io sono nella stessa situazione, posso agire anch'io? No, dovete chiedere il provvedimento, se viene rifiutato allora potete agire contro il rifiuto. È selettivo l'accesso alla giustizia, ovunque selettivo. Chi sono i controinteressati a un giudizio su una legge? Essendo la legge un atto che ha effetti ergo omnes, ed essendo la sentenza stessa un atto, una decisione che è effetto erga omnes perché annulla la legge, controinteressati sono 60 milioni di italiani, per definizione. La legge è uguale per tutti, tutti siamo interessati all'applicazione della legge, potenzialmente o direttamente interessati. E di conseguenza non è immaginabile che chiunque possa costituirsi nel giudizio davanti alla Corte, perché saremmo di fronte alla follia, no? Immaginate, sarebbero quelli che stanno tutto il giorno a costituirsi davanti alla Corte, a ogni udienza intervengono. Per cui la nostra legislazione ha deciso di restringere l'accesso alla Corte soltanto a chi ha potuto agire nel giudizio principale. È lì che si determinano le parti del giudizio incidentale. Tanto è vero che le eccezioni sono eccezioni che si compiono soltanto perché chi chiede di costituirsi davanti alla Corte poteva essere parte del giudizio principale e per qualche ragione non lo è stato. L'altra cosa è che, l'altro problema è perché è importante costituirsi davanti alla Corte. E qui vi devo fare un altro discorso piuttosto generale, che potrebbe avere come titolo i fatti davanti alla Corte. Pensate ai problemi che vengono prospettati davanti alla Corte, problemi certe volte di enorme importanza. Pensate che la rivoluzione televisiva in Italia è stata fatta da una decisione della Corte Costituzionale, che ha deciso un bell'anno che il monopolio televisivo dello Stato era superato. Già vi ho citato il danno biologico che ha completamente cambiato l'applicazione del 2043-2059. Potremmo avere esempi continui su tutto quello che è la nuova tecnologia, un'altra sentenza fondamentale, la 20 del 78, che ha fatto saltare il divieto di brevettare i farmaci che c'era fino allora. Pensate che sono sentenze che hanno un impatto sociale, un impatto economico enorme. Su quali basi conoscitive si è pronunciata la Corte? Come fa la Corte a pronunciare sulla legittimità, a pronunciarsi sulla legittimità di una legge senza conoscere i fatti che quella legge tocca? I fatti non esistono. Cioè, i fatti esistono nel mondo tangibile, ma portarli dentro nel processo vuol dire passare quella linea metafisica che separa le cose dalle idee e trasportare i fatti in argomenti fattuali, che è un'altra cosa. E lo possiamo vedere in un caso. Qui c'è il caso del danno biologico, ma quello ancora più evidente è il caso del monopolio televisivo. Sentenza 202-76. Qual era la situazione? La situazione era questa, che in base al vecchio codice postale, quindi ancora precedente la Costituzione di epoca fascista, era costituito il monopolio televisivo in capo allo Stato ed era penalmente sanzionato, nel senso che chiunque violasse quel monopolio, quindi facesse trasmissioni televisive, era punito penalmente. Questo monopolio era stato difeso davanti alla Corte Costituzionale dalla Rai TV, e la Corte Costituzionale, in una prima sentenza, che è la 59 del 60, ma io non mi ricordo mai se è la 59 del 60 o la 60 del 59, per questo sto cercando disperatamente conferme, mi sa che fosse la 59 del 60, ma mi viene il dubbio che fosse il contrario, e eccola qua, 59 del 60, che aveva elaborato una spiegazione acquisendo dati tramite un'istruttoria. La Corte può fare attività istruttoria, ma come fa a fare attività istruttoria? Chiede una relazione a organi pubblici. La 59 del 60 era basata sulla relazione tecnica presentata dalla tutta la motivazione. Guardate che sono sentenze lunghissime. Presidenza, il tempo. Vabbè. E la motivazione di questa sentenza era una motivazione stringente, e cioè diceva esattamente questo. I canali televisivi sono regolati da norme internazionali. Ogni paese c'è un certo numero di canali televisivi, limitato, e quindi siamo di fronte a una risorsa limitata. Il costo di una stazione emittente televisiva è un costo notevole. Davvero notevole, per cui se noi lasciassimo il libero mercato nel campo televisivo, avremmo il risultato che quel campo sarebbe immediatamente mangiato da un monopolio, un duopolio privato. Risorse limitate, costi ingenti, la conseguenza è che la concorrenza non può essere regolata e ricadiamo in un caso tipico dell'articolo 43 della Costituzione. A fini di utilità generale, la legge può riservare, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici, la RAI, e a comunità di lavoratori e utenti, determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscono ai servizi pubblici essenziali, e la televisione è un servizio pubblico essenziale, a fonti di energia, a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. Pericolo di monopolio privato, servizio pubblico generale, interesse servizio pubblico essenziale, interesse generale, le condizioni per giustificare il monopolio. Questa giurisprudenza ha retto fino all'inizio degli anni 70, quando hanno incominciato a fiorire attività concorrenziali alla Rai TV e per esempio la televisione via cavo. Uno mette un cavo nel suo condominio e trasmette al suo condominio spettacoli edificanti come la signora Maria cucina le uova o quanto è carina la signora Rosa quando si toglie la biancheria, era questo il livello di spettacolo, spogliarello di condominio. E a parte la qualità delle trasmissioni, il problema era che trasmissioni via cavo costano pochissimo fare le trasmissioni e non incidono sui canali etere e quindi non ci sono risorse limitate e quindi la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il monopolio nella parte in cui la norma riguarda anche la televisione via cavo. Poi c'erano trasmittenti in lingua italiana che venivano dall'estero, Tele Monte Carlo e Tele Capodistria. Anche lì la RAI ha detto ma queste disturbano, no? La Corte ha detto no, queste usano canali etere di altri paesi, trasmettono in italiano che è un servizio pubblico alla collettività e di conseguenza non c'è pericolo che si formi un nuovo monopolio, non incide sulle risorse italiane e qui si espande quello che è la base della comunicazione televisiva, cioè la libertà di espressione. È una forma di mass media, ricadono sotto l'ombrello dell'articolo 21. E poi arriva questa sentenza. Questa sentenza, vedete, è una sentenza che mette insieme 10 ordinanze dei pretori di Ragusa, Livorno, Reggio Emilia, Castelfranco Veneto, Lecco, Biella, Novara, San Miniato, Ancona. Per cui trasmittenti dislocate in giro per l'Italia, di cui la più nota era Tele Biella. Televiella veramente una concorrente per la Rai TV, no? Piccoli, piccolissimi imprenditori che con dei mezzi che erano dei mezzi ormai diventati di uso comune si mettevano a fare trasmissione, anche loro non è che trasmettessero granché, più o meno era sempre la signora Maria che faceva le uova oppure si toglieva la biancheria. E i pretori, sollevando la questione, sostenevano due tesi. Primo, che essendo trasmissioni locali potevano coesistere dentro nelle bande, nei canali televisivi consegnati dallo Stato italiano. Uno di questi pretori portò un'expertise fatto da, forse da quello di San Miniato, da un centro studi di Firenze, che dimostrava che in America, a cui erano assegnati gli stessi canali italiani, convivevano centinaia di trasmittenti locali e che questo consentiva al mercato americano di avere alcune trasmissioni nazionali, ma moltissime trasmissioni locali senza che questo avesse problemi di monopolio, ma anzi questo era esattamente il pluralismo informativo. e di conseguenza la Corte ha emanato questa sentenza, che ha una lunghissima argomentazione, che finisce dicendo è illegittima la legge sul monopolio, che è stata cambiata, nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale. Questa sentenza è stata seguita da 10 anni di Far West, è stata definita così dalla Cassazione, credo, in cui Berlusconi riuscì a fare, grazie a una certa protezione politica, il Far West, cioè l'assenza di regole, da fare il colpo inatteso, cioè mettere insieme tutte le trasmittenti locali, un gran gruppo di trasmittenti locali, con diverse metodologie. Prima era mandare la cassetta con il film a tutti quanti, poi era mandare a tutti quanti la trasmissione del telegiornale nazionale, eccetera. Poi sono stati tutti uniti, presi dentro la Mediaset, e facendo quello che poi è stato il monopolio televisivo privato, cioè il duopolio pubblico-privato. Come dire, la Corte aveva capito tutto quando diceva il rischio del monopolio privato e aveva liberalizzato solo i trasmittenti locali, addirittura creando un esempio di molto interessante, questo è l'anno in cui la Corte ancora provava a farlo, di decalogo, no? In particolare si dovranno stabilire, chi dovrà stabilire? Il legislatore. La Corte dice io libero il mercato locale, le trasmittenti locali, ma il legislatore deve stabilire i requisiti personali, le caratteristiche tecniche, l'esatta indicazione dell'ambito d'esercizio, l'eventuale fissazione di turni e adozione di altri accorgimenti tecnici e così via. Una serie di contenuti che il legislatore doveva mettere dentro nella legge per regolare il mercato locale. Naturalmente il legislatore non l'ha fatto, chissà perché, e questo ha creato il Far West, cioè una situazione non regolata. Bene, che cosa c'è di interessante in questa sentenza? Questa sentenza vi mette di fronte alla incredibile distanza che esiste tra i fatti portati davanti al giudice a quo, pretore di Ragusa, pretore di Livorno, eccetera, e le conseguenze di una dichiarazione di legittimità di una legge. I fatti sono piccoli. In giudizio di tutti costoro si è costituito, dunque, uditi gli avvocati Guarino, Anastasio Sergio, Paolo Barile, Emanuele Santoro, Alessandro Pace per la RAI, cioè il gota degli avvocati che si occupano di queste cose. Il sostituto avvocato generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, disti atti di costituzione della RAI, nonché intervento. Non si è costituito nessuno in giudizio. Cioè dei privati, sembrava che uno fosse costituito, ma invece no. Dei privati imputati in questi giudizi, in questi 10 giudizi, nessuno si è costituito in giudizio. Perché nessuno si è costituito? Perché non hanno affrontato le spese processuali. E benché la RAI avesse schierato, sarà costata una pacca questo corpo di avvocati, stiamo parlando di Giuseppe Guarino e di Paolo Barile, che allora erano, e Santoro, il massimo degli avvocati, e hanno perso la causa. Su quali basi conoscitive si è svolto tutto questo? Questo è il problema. I fatti non esistono. Come fa la Corte a sapere come funzionano i canali televisivi e le tecniche di trasmissione televisiva, le tecniche di produzione dei programmi televisivi? Come fa? Può bendarsi gli occhi e pronunciarsi in astratto? Certamente no. Certamente no. E di conseguenza questi dati sono stati forniti in larga parte dalle ordinanze dei giudici. Alcuni di questi giudici hanno ben istruito la loro ordinanza e l'hanno motivata producendo dati, e cioè illustrando i fatti. Quella è la via d'accesso. Le parti, costituendosi in giudizio, possono arricchire tutto questo, lo possono fare, se si costituiscono, e se si costituiscono in maniera significativa, cioè con una certa forza argomentativa, il che significa anche prendersi avvocati, prendersi... dove sono rimasto io? E prendersi i perizi. L'altro caso è ancora più emblematico, anche se meno spettacolare. Dunque, questa è una causa importantissima, come capite. Il signor Capenti esplodeva 3 colpi di fucile contro il signor Nello e la sua figlia Andreina, causando loro lesioni personali di varia entità. Tutto questo di fronte al tribunale di Camerino. Non è un fatto particolare importante. Questa è la prima sentenza che dice che il risarcimento del danno ingiusto è anche il risarcimento del danno biologico. Che cos'è il danno biologico? Bisogna leggere qui in mezzo. E l'espressione danno non patrimoniale adottata dal legislatore è ampia e generale e tale da riferirsi senza ombra di dubbio a qualsiasi pregiudizio che si contrapponga in via negativa a quello patrimoniale caratterizzato dall'economicità dell'interesse leso, il che porta a ritenere che l'ambito di applicazione bla 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 bla, contrariamente a quanto affermato dalle ordinanze di missione, si estende fino a ricomprendere ogni danno non suscettibile direttamente di valutazione economica, compreso quello della salute. È l'esempio che facevo ieri, quello che perde i capelli e la moglie, perché come conseguenze dell'incidente in motorino, se ben ricordo. Tu c'hai un incidente in motorino, che cosa sei? Disoccupato. Quanti anni hai? 67. Quanto costa la tua tibia? Quanto costa una tibia di un settantenne? Dal punto di vista economico. Il punto di vista economico è quanto reddito produci. Produci reddito zero, come un bambino. Mi ricordo che è stato un caso, non molto tempo fa, di un bambino e gli hanno liquidato, mi pare, 5.000 euro, una cosa già. Morto. Non c'è niente, no? Perché non è produttivo di reddito, non essendo produttivo di reddito non è economicamente significativo, e se tu calcoli in base ai prontuari quello che è la produttività economica di una persona, voi capite che qua si comincia a ragionare su categorie che sono tremende, e per di più è il danno economico, non il danno alla salute. Cioè le conseguenze che tu hai sul piano della salute per aver subito un danno fisico non si riducono al tuo danno economico. E quindi con questa sentenza, che tra l'altro è una sentenza di rigetto ma motivata, e la Corte ha aperto il binario a una giurisprudenza civile che è stata enorme. Questo gioco è divertente, ma non mica tanto. Enorme. Nell'86 abbiamo un altro caso. Questa è la vertenza tra il signor Giuseppe Repetto e l'azienda municipalizzata Trasporti di Genova. Credo che sia di Genova. Cioè, di Genova. Per danni subiti dal primo a seguito di un incidente stradale. Botolino. Ha sollevato questioni di legittimità costituzionale in riferimento all'articolo 3 e 32 e all'articolo 2059, che sono i danni da sinistro stradale, nella parte in cui prevede che il cosiddetto danno biologico, inteso come danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto, costituzionalmente garantito alla tutela della salute, sia risarcibile soltanto in conseguenza di un reato. Cioè, se tu compi un reato, risarcisci anche il danno alla salute della vittima. Ma se tu lo investi, no. Perché? Perché queste sono le restrizioni previste più che dal codice 2059, dall'interpretazione che ne danno i giudici. E la Corte Costituzionale alla fine arriva dicendo: dichiara non fondata nel senso di cui motivazione la questione, ma nel senso di motivazione è che tu, giudice, devi interpretare il 2059 estendendone il danno biologico. Questa sentenza, di per sé, pur non essendo una sentenza che annulla una legge, ma la obbliga a una strada interpretativa di quella legge, ha creato un danno non biologico, ma economico, alle compagnie di assicurazione. Perché a questo punto ci va dietro tutto quello che è il danno alla salute derivante da un incidente stradale, che è anche un danno che non è immediatamente legato al sinistro, ma delle conseguenze del sinistro. Vedete, c'è una sproporzione che è normale tra le cause a quo, i giudizi a quo, la capacità delle parti. Io non credo che il signor Repetto abbia mobilitato grande roba, forse non si è neanche costituito in giudizio, e infatti non si è costituito in giudizio, si è costituita l'azienda municipalizzata, tanto un ente pubblico per cui paghiamo noi, ma il signor Repetto non è neppure si è costituito in giudizio, non ne aveva la forza economica probabilmente. Perché per costituirti in giudizio tu devi prenderti un avvocato che sia cassazionista e prendere un domiciliatario a Roma e pagare un avvocato che vada a scrivere la memoria e presentarsi in udienza. Costa. Ma è un costo indifferente. Le cause di fronte alla Corte Costituzionale sono gratuite, ma sono gratuite come procedimento di fronte alla Corte. Non avete timbri, depositi, eccetera. Ma gli avvocati non sono gratuiti. E se una causa è minimamente complessa come questa, 10.000 euro è quasi un prezzo d'amico. Per cui il signor Repetto non ha cacciato i soldi. Si è affidato alla Corte Costituzionale, ma il processo è andato avanti anche senza la sua costituzione. Semplicemente perché la Corte Costituzionale ha riflettuto sui dati giuridici, ma i dati giuridici a loro volta devono essere intesi nell'ambito dei dati di fatto. La sentenza sulla risarcibilità, sulla brevettabilità dei farmaci è una sentenza modello da questo punto di vista, ve la metto adesso dentro. È la 20 del 78, se la memoria mi soccorre, non mi soccorre quasi mai, ma però ho buone speranze. E perché esemplare? Voi pensate che cosa significherebbe oggi una legge che in Italia dicesse che i farmaci non sono brevettabili? Significherebbe che non avremmo nessuna industria chimica farmaceutica in Italia. Perché cosa lavora un'industria farmaceutica? Per finanziare ricerca scientifica diretta a elaborare farmaci che si brevettano. Dal brevetto ne ricava il guadagno l'industria. I guadagni dell'industria farmaceutica sono enormi notoriamente, anzi sono un problema ormai internazionale. La Corte Costituzionale si è trovata di fronte a una norma e doveva dire se quella norma era legittima o non legittima, ragionando su cosa. Come arriva a queste conseguenze? Arriva a queste conseguenze cercando innanzitutto di vedere cosa fanno gli altri giudici. Gli altri giudici degli altri paesi. La sentenza sull'aborto è stata pronunciata in giro di 2 anni dalle corti americane, da quella tedesca, da quella italiana. I ragionamenti sono gli stessi, anche se magari non si citano, sono gli stessi perché sono valutazioni, ragionamenti, valutazioni sui fatti, sul bilanciamento degli interessi in gioco, che sono parte di assi culturali argomentativi, per cui L'argomentazione è la stessa in America, in Germania, in Italia, perché è un'argomentazione intorno a come mettere insieme interessi, principi, diritti costituzionali. C'è un'aspettativa a nascere del bambino e c'è un diritto della donna alla propria salute. Come si mettono insieme questi interessi? Questo ragionamento non cambia in paesi che hanno la stessa cultura, la stessa tradizione costituzionale. E quindi i modelli circolano, i modelli di ragionamento circolano, ma circolano anche i dati relativi a questi modelli. Qualcuno di questi giudici ha aperto la finestra e ha guardato la realtà delle cose. Per esempio, quanti sono gli aborti, quanti erano gli aborti clandestini e quante donne sono morte sotto i ferri delle varie fattucchiere che cercavano di tirar fuori il feto lavorando a maglia. Sono dati. Ma chi glieli porta questi dati se non le parti? Un processo senza parti, o con delle parti eventuali, o con delle parti deboli, è un processo che porta la Corte a dover cercare lei le basi fattuali. E non sono semplici. Sulla sentenza sulla brevettabilità dei farmaci, la Corte ha fatto un discorso molto onesto e intelligente su quelli che erano i pro e i contro del brevetto dei farmaci. Non brevettare i farmaci vuol dire avere farmaci a costi bassi, ma non avere ricerca scientifica sui farmaci, perché è chiaro che le industrie farmaceutiche non farebbero più farmaci, non solo, ma a questo punto importeresti i farmaci dall'estero e all'estero sono brevettabili i farmaci. Per cui avresti annientato la tua industria, la tua ricerca scientifica, ma non cambiato il costo dei farmaci, anzi forse sarebbero aumentati. Sono ragionamenti su prognosi economiche che un giudice non è attrezzato a fare. Da qualche parte questi elementi di informazione li deve ricavare. O glielo dà il giudice remittente, o glielo danno le parti, oppure arrivano con altre maniere. Altre maniere sono essenzialmente due. Dice la legge: la Corte dispone con ordinanze i mezzi di prova che ritenga opportuni, stabilisce i termini, i modi di osservarsi per la loro assunzione dei mezzi di prova, ha luogo a cura del giudice per l'istruzione con l'assistenza del cancelliere, che redige il verbale. Le parti sono avvertite dal cancelliere 10 giorni prima di quello fissato per l'assunzione. Per cui qui si applica lo stesso principio che si applica in genere per i giudici. I giudici possono disporre un'attività istruttoria. Tu non sai se Stamina salva i bambini o ne anticipa il decesso, fai fare una perizia. Ordini una perizia e il perito si prende il tempo, studia la cosa e poi dà una sua perizia legale. Le due parti magari portano le loro perizie di parte e il giudice che è l'arbitro del peritus peritorum, piace peritus peritorum, spiega tutto, cioè quello che determina il valore di dare le perizie ha una base legale su cui valutare. Questo è quello che avviene dappertutto, no? Ed è oggetto di anche malintesi, no? Taranto è un esempio, i giudici hanno disposto delle perizie, contro perizie, eccetera, altre perizie disposte dalla regione, altre perizie del governo, eccetera, alla fine il giudice si trova di fronte pacchi di perizie e appunto di prima. È difficile, per il compito del giudice, giudicare. La perizia serve al giudizio, ma non sostituisce mai il giudizio. In questo caso le attività istruttorie della Corte sono rarissime, perché la Corte può disporre l'istruttoria, e qui è addirittura disciplinato come se fosse una istruttoria di un processo normale, anche le parti sono avvisate che c'è quell'attività istruttoria. In realtà le parti, se ci sono, a loro volta possono addurre nella loro memoria perizie. Lo può fare il giudice prima di sollevare la questione, lo dovrebbe fare perché è la perizia che il giudice dispone, sono i dati che il giudice assume che rappresentano la sua valutazione sul dubbio di costituzionalità. Lui ritiene che il dubbio di costituzionalità sia reale, sia fondato, perché lo basa su dei fatti, allora quei fatti li comunica alla Corte. E le parti possono portare le loro ricostruzioni di fatto di fronte alla Corte. Ricordatevi che nel processo i fatti entrano sempre conditi dagli interessi, perché la verità non esiste, e ogni parte ricostruisce i dati in base alla sua visione delle cose. Per cui tra i fatti oggettivi e gli interessi di parte non c'è distanza. I fatti non sono fatti oggettivi, sono sempre fatti di parte, e il processo si svolge anche nella contrapposizione delle perizie. Questa è una grossissima difficoltà della Corte, perché se la Corte svolge un giudizio in cui le parti sono solo eventuali, e se le parti poi sono parti spesso inadeguate all'importanza della causa e quindi non sono in grado di pagarsi i massimi periti mondiali e portarli nel giudizio, voi capite che la Corte è sola nei valutare i fatti, e questo è un elemento di debolezza. Nel mondo esiste una soluzione, e in Italia ne esiste un'altra, perché noi siamo un paese fantasioso. Nel mondo esiste una soluzione ufficiale e normata. In Italia esiste una un po' informale, e in America l'istituto è quello dell'amicus curiae, un'altra espressione latina che ci torna di rimbalzo, no? L'amicus curiae è uno che per una sua qualificazione scrive al giudice dicendo come vede lui la cosa. È strano come sistema, no? C'è una battaglia nel accaparrarsi gli amici curie in America, soprattutto su cause per danni da farmaci, da pratiche mediche. In America esiste un sistema che è la class action, l'avremmo anche noi istituito, ma noi abbiamo buffonato. In America è un problemaccio che hanno cercato ormai di restringere, perché la class action è l'azione che è promossa da un avvocato. L'avete visto in un sacco di film, letto in qualche romanzo giallo anche, è la causa che un avvocato promuove, va in giro a cercarsi i malati di cancro, va fuori delle corsie degli ospedali, va a cercare qualcuno che si è preso un medicinale e c'ha mal di pancia, e gli dice: caro, io ti faccio la causa gratis, però dopo tu mi dai il 50% del risarcimento. Patto quota lite si chiama, in gergo, che in Italia l'ha evitato, adesso non più. Patto quota lite, per cui io anticipo tutte le spese, tu non ci rimetti niente, però ti prendi solo il 50% del risarcimento che io conquisto. Mi cerco 50, 100, 1000 clienti così, e poi faccio una class action, vado dal giudice, mi seguo il giudice più sensibile, poi in molti stati c'è una corte popolare che si occupa di torts, per cui chi è colpevole è giudicato colpevole da una corte popolare, il che significa che sono le mammine che dicono: il mio bambino poteva nascere deforme, e di conseguenza subito sono cattive, e alla fine di questo processo, attraverso una serie di perizie tecniche pagate dall'avvocato, l'avvocato investe su questa causa, e può avere una sentenza che è punitiva, per cui se i danni sarebbero calcolati secondo i nostri parametri, non so, 2 milioni di dollari, la punizione è che viene condannata la casa farmaceutica a 2 miliardi di dollari. Uno se lo prende lui, e uno lo distribuisce ai suoi clienti, bellissimo. Questo sta devastando le case farmaceutiche in America, infatti hanno cercato di porre. Grisham ha scritto dei romanzi gialli bellissimi su questa cosa, e infatti era un avvocato che faceva queste cose. In Italia non siamo a questi punti, a questo punto, però gli amici Curie non esistono. Non esiste il premio Nobel che scrive dicendo: cara corte, io conosco queste cose perché ho scoperto, vi posso dire che nella mia esperienza clinica questa sostanza chimica in effetti ha prodotto queste conseguenze. Il giudice dà il peso che vuole. Ovviamente l'avvocato cerca di avere premi Nobel che sostengono la sua causa, la difesa trova altri premi Nobel. Da noi gli amici Curie non esistono. Noi facevamo qua, poi abbiamo smesso perché siamo rotti, una serie di seminari che abbiamo chiamato Amicus Curie, che erano seminari su cause pendenti davanti alla Corte, e invitavamo tutta l'Accademia, 7 minuti a testa potevano parlare, poi registravamo di pastore, e facevamo un libretto che veniva recapitato alla Corte prima dell'udienza pubblica, e veniva di conseguenza acquisito nel fascicolo, dando 30-40 opinioni disinteressate sulla causa, che era una causa nuova, un giudizio nuovo. Era un po' pesante, abbiamo smesso perché eravamo un po' stufi di questo gioco, fatto per 10 anni. E cosa succede in Italia invece? In Italia succede una cosa che è tipicamente italiana, per cui la Corte dice: l'accesso al giudizio è strettamente riservato alle parti. Qualsiasi richiesta di accedere è valutata dalla Corte. La Corte valuta se consentire di accedere oppure no, ma la Corte, sempre detto, è strettamente riservata. Allora, c'è la causa importante in cui la signora Maria e il signor Mario stanno discutendo problemi del loro vaso da fiori? Non si costituiscono in giudizio, ma quella causa comporta riflessi importanti, che so io, nel mondo della produzione chimica, oppure inquinamento elettromagnetico, il ripetitore dei telefonini. Voi capite che una causa del genere può avere effetti importantissimi per l'economia di settore. Allora l'industriale di settore, l'associazione industriale, le associazioni ambientaliste, eccetera, chiedono di intervenire, ben sapendo che risponderanno di no. Ma loro chiedono di intervenire. E come si interviene? Si interviene depositando una memoria, 200 pagine di memoria tecnica, con tutti i dati che le parti non sono in grado di produrre. Queste richieste verranno decise dalla Corte, e la Corte alla fine farà un'ordinanza in cui li dichiara inammissibili. Questa ordinanza di solito è pubblicata in calce della sentenza. La sentenza che risolve nel merito, in calce c'è anche una serie di ordinanze con cui si dichiara inammissibile l'intervento. Ma intanto quel materiale è acquisito, arriva in qualche modo, se non ufficialmente, ma arriva sul tavolo del giudice istruttore, del giudice relatore. Per cui quelle sono basi conoscettive che in qualche modo possono accedere al giudizio, ma in maniera del tutto informale, perché comunque quello è un intervento inammissibile e respinto in principio. Domani noi vedremo tipologie delle sentenze e cominceremo a ragionare sulle sentenze. Questo pomeriggio mi aspetto vostre domande, oppure vedrò dai giornali, che devo ancora aprire, di cosa parlare.